E allora ben trovati e benvenuti a, come sempre a Maracanà nel pomeriggio di Tempo Radio. Un saluto da Marco Piccari
e Stefano Impalomeni. Ciao Marco, ciao a tutti, buon Maracanà a tutti.
Ben trovati a tutti quanti e vi ricordo 331-8200-213 per i vostri messaggi. Potete mandare anche dei vocali, mi raccomando, sui 30-40 secondi, altrimenti il nostro regista prende taglia. E salutiamo anche le TV che sono collegate con noi in questo momento del pomeriggio. Quindi allora andiamo, appena mi danno l'ok Stefano. Allora, perfetto. Allora, intanto voglio dare il buon pomeriggio a Marco Bellinazzo, il Sole 24 Ore. Ciao Marco, ben trovato.
Ciao Marco, ben trovato
e grazie come sempre. Giovanni Giuliani di Teleuniverso. Ciao Giovanni.
Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio.
Allora, Marco, io non so se c'è pronto anche il prossimo collegamento o meno. Vado avanti perché arriva anche un altro amico che così ha preparato anche delle domande, ci siamo sentiti prima. Marco, senti, io voglio farti subito una domanda semplicissima, forse banale, però te la devo fare e ti lascio a te poi la parola. Stiamo leggendo di questa situazione della Lazio che è bloccata, mercato bloccato per gli indici, anzi sono tre indici che non vanno bene, no uno, tre, quindi mercato bloccato. Intanto do anche il buon pomeriggio, scusami, a Daniele Tosatti che è con noi. Ciao Daniele, ciao, ben Daniele. Trovato.
Buon pomeriggio a tutti.
Daniele, c'è Marco Bellinazzo e Giovanni Giuliani con noi. Faccio la prima domanda a Marco, poi dopo partite voi. Io ti chiedo semplicemente questa situazione della Lazio che abbiamo appreso, insomma, dell'indice, eccetera. Io ti faccio forse una domanda che magari si fa al bar, non lo so, però io me la faccio perché sono ignorante in materia e quindi vado da chi mi può dare una spiegazione. La Lazio è bloccata per questo indice, ok? Però ci sono delle squadre che hanno, diciamo, dei debiti molto elevati e fanno comunque mercato. Come lo devi spiegare a quello, proprio all'uomo della strada? Ecco, facciamo così, questa differenza. Ecco.
È complicato, ma ci proviamo.
Dai.
Allora, si tratta di questi parametri che sono stati introdotti qualche anno fa dalla federazione. Prima servivano per iscriversi al campionato, poi sono stati depotenziati, valgono solo per il mercato. In particolare, appunto, quest'indice di liquidità. Che cos'è l'indice di liquidità? È un indice che ci dice se quella società, nel momento in cui viene fotografato, nel caso specifico parliamo di fine marzo, quindi la prima trimestrale dell'anno, ha in cassa o comunque disponibili nell'immediato risorse sufficienti per far fronte alle sue esposizioni, agli obblighi e ai debiti che ha per i 12 mesi successivi. Ok? E deve essere pari allo 0,8, quindi devi avere un numero, anzi credo che sia
0,7,
diciamo, dovrebbe essere a regime, anche se poi non andranno mai a regime, perché poi la FIGC ha deciso che si applicheranno invece anche in Italia i parametri UEFA in modo da evitare sovrapposizioni e duplicazioni di regole. Quindi vuol dire che se hai esposizioni per 10, devi avere in casa almeno 6. Ok, nei 12 mesi. Che succede? Che se tu hai debiti a una distanza temporale più lunga, faccio riferimento non casuale al bond dell'Inter da 400 milioni che scade nel 2027, ecco, quel debito non entra a far parte dell'indice di liquidità.
Cioè uno, ok? E perché non entra, perdonami?
Perché scade nel 2027 e sono 24 mesi e non 12. Quindi scade fra due anni.
Quindi c'entra solo quello dell'ultimo anno, perché mi sembra di capire che l'indice di liquidità...
Da qui a un anno, da quando viene fotografata la situazione, marzo 2025 e marzo 2026. Quindi tutti i debiti si dice a breve termine, entro un anno. Se tu hai risorse sufficienti, se hai in cassa 6... e hai debiti esposizioni per 10, sei in linea. Se ne hai di meno, non sei in linea. Se ne hai di più, sei tranquillo.
L'indice...
Allora, prego. Il tema, diciamo, è quello dell'esposizione nei 12 mesi. Quindi tu puoi avere, siccome l'Inter lo paga quel debito, per come è congelato, per come è strutturato, lo paga quasi tutto alla fine, ed è appunto tra due anni. L'indebitamento per l'Inter non rileva nell'indice di liquidità e quindi l'Inter ha debiti molto più bassi nell'anno. Non a caso Octree annunciato di voler rifinanziare subito questo debito, perché altrimenti se si corresse.
Quindi praticamente è meglio avere un debito più alto a lungo anno, dice tanto. Così.
È meglio tra virgolette perché
come in banca
per poi un debito
se sei sotto di una piccola cifra ti vengono a cercare, se sei invece esatto. Sanno che tu sei no, cioè, uno, sistema, uno che non paga mai sei un buffarolo ormai patentato non ti vengono a prendere.
Dicevi,
no, è una questione di possibilità di andare sul mercato e ottenere quei finanziamenti che però costano, cioè l'Inter paga 30 milioni, 35 milioni all'anno di interessi, mentre un debito molto più breve, tendenzialmente più basso, chiaramente ha un interesse da pagare molto più basso. Quindi è una questione di come vuoi congegnare questi parametri. Ok? La Lazio bisognerebbe capire che dati non ce l'abbiamo, cioè la Covisor, che noi abbiamo i dati diciamo al 30 giugno 2024.
Allora ti riporto questo, l'indice di liquidità della Lazio è bloccato dalla trimestre di marzo 2025. A bilancio la Lazio ha 65 milioni di attività correnti e 204 milioni di passività correnti. Da questo nasce un indice di liquidità di poco superiore allo 0,3 e come abbiamo detto quello per poter operare a 0,7. Certo. Ok, la Lazio per sbloccare dovrebbe salire le attività almeno a 150 milioni, può fare un aumento di capitale da circa 90 e ottenere 90 milioni dal mercato tra cessione e risparmio sugli ingaggi. Tre riscatti, diciamo che... aggiungo questo, tre riscatti di Casale, Marcos Antonio, cessioni, entrano tra i 25 e 30, quasi 30 con gli ingaggi risparmiati, quindi dovrebbe trovare altri 60 milioni.
Il problema della Lazio diciamo è che gli altri parametri che sono indicati col costo del lavoro allargato e l'indice di indebitamento complessivo, se fossero stati come dire dentro le regole, avrebbero ridotto rispettivamente di un terzo e un terzo questa esposizione. Quindi diciamo si sarebbe ulteriormente e sensibilmente ridotto. La Lazio probabilmente sfora anche questi altri due parametri.
Anche gli altri due parametri sono.
E quindi diciamo che l'esposizione in quanto tale non può essere diminuita, il che mette il club nelle condizioni appunto volendo operare di dover fare o un aumento di capitale in modo da colmare il gap, quindi dotarsi di quelle risorse per arrivare allo 0,6 oppure diciamo recuperare queste risorse attraverso operazioni di mercato in uscita e quindi facendo plusvalenze.
Allora, non so se ci sono delle domande, chiedo Daniele Tosatti, Stefano Impallomeni, Giovanni Giuliani, approfittiamo, poi voglio andare anche alla Roma dopo. Vai Daniele, hai da domanda?
Fondamentalmente adesso i parametri UEFA sono un po' più comprensibili e verranno utilizzati quelli, forse anche sono più stringenti sul discorso del fair play finanziario. Adesso non so se la Lazio invece rientra nei parametri UEFA, ma non questo qui dell'indice di liquidità. Io sono sempre stato da qualche anno un po' contrario a questo indice di liquidità perché è pesantemente castrante per le società da un certo livello di fatturato in giù, per cui le grandi società come Roma, Milan, Inter, Juventus, Napoli, che hanno fatturati importanti, riescono a ovviare a delle situazioni debitorie. Secondo me, come è concepito, l'indice di liquidità non permette a determinate società, se non attraverso il player trading, perché i fatturati sono limitati e le fan base sono limitate, che anche l'esposizione del marchio non è ai livelli dei massimi d'Europa, quindi questo vuol dire che hanno dei fatturati minori, costringere a player trading costringendole a non crescere perché non possono fare determinati investimenti. Ovviamente deve essere sempre una situazione sostenibile, perché qui noi stiamo parlando di indici di liquidità ma non di un passivo di bilancio della società sportiva Lazio,
mentre quegli altri sono passivi di bilancio, mi sbaglio?
Esatto,
è questo che non riesco, è questo che non riesco io a la spiegazione.
Quindi,
di Marco è però
sì, ma nei parametri anche l'indebitamento a cui faceva riferimento prima Marco è quello, diciamo, è il bilancio passivo, questa è una misura attiva e passiva nell'arco di 12 mesi, l'ha spiegato bene.
Sì,
Marco.
Sì, sì, no, no,
ci
ma
sono
io...
tre i parametri. Sì, no, sì. L'ha introdotto la Federazione Italiana Gioco Calcio. Poi i parametri UEFA sono un altro sport. Mm-hmm. Quindi se tu per fare il mercato tu non puoi comprare se i tre parametri stanno a pezzi.
Certo, certo, certo.
Cioè, proprio parole, se no ci stiamo incartando, la gente ci ascolta e spegne. Perché stiamo andando troppo nel tecnicismo. Allora, misura attiva, passiva, nell'arco di 12 mesi, questo è l'indice di liquidità. Poi c'è debito ricavo, che è indebitamento, e debito ingaggio, che è l'altra voce, che è il costo del lavoro allargato. Quindi sono tre parametri, tre voci in cui la Lazio non ci siamo. Allora, o fa un aumento di capitale e stacca un assegno, come ha fatto i Friedkin alla Roma, staccano l'assegno. Lo dito stacca l'assegno, fa l'aumento di capitale e rientra in gioco.
Certo.
Punto.
O vendi
gioco. E non ci sennò la gente ci ascolta, sta diventando matta, non capisce niente. Stacca l'assegno, fa l'aumento di capitale e rientra in gioco. Se no, no.
Sì, sì.
Se no, vende mezza squadra e fa 90 milioni, 60 milioni, quello che è. Se no, non può comprare.
Chi vuole aggiungere qualcosa, non so.
No, io una per il naso, Marco. Leggevo, Marco, che questi parametri a gennaio dovrebbero cambiare. In che senso e che cosa cambia in concreto?
L'idea è quella che si sposino integralmente i parametri adottati dalla UEFA, in modo da rendere omogenei questi criteri, che in parte già si sovrappongono, insomma, che non sono appunto identici, e questo in particolare per i club che fanno le competizioni europee è un po' un problema, perché devono star dietro sostanzialmente a due livelli di contabilità e soprattutto di rendicontazione, e quindi si andrà verso questo cambiamento e soprattutto verso l'adozione della cost squad rule, che è una forma di indice del costo del lavoro allargato, che comporterà sostanzialmente un limite di spesa per ingaggio, ammortamento e costi intermediari pari al 70% dei ricavi, calcolato, attenzione, questa è la novità, sull'anno solare e non sui bilanci annuali. Questo per tenere dentro, e di fatto già si sta applicando, perché si deve rispettare questa norma a regime al 70%, ora all'80%, tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2025 per i club che fanno le coppe europee, e questo parametro sarà esteso anche quindi ai club che non faranno le coppe europee dall'anno prossimo, in modo da avere quantomeno un quadro di regole più chiare. Poi ce ne sono altre che, ma non vado più nel dettaglio per non appesantire troppo il racconto, però fondamentalmente questo diventerà il principio cardine, insieme al deficit massimo nel triennio, che sale a 60 milioni, non più 30 milioni, 60, ma con minori possibilità di deroghe sulla base di una serie di costi. Quindi questi diventano i due parametri fondamentali e dovranno essere adottati e inseriti anche nel sistema italiano.
E, Giovanni, Daniele, volevi aggiungere qualcosa?
No, mi sembra abbastanza chiaro, mi sembra, secondo me, il un po' più lineare il discorso voluto dalla UEFA, che non ne fa soltanto un fattore di cassa, fondamentalmente.
Va bene, invece per quello,
perché
che
la Lazio potrebbe operare in questo caso, e mentre con l'indice di liquidità no.
Sì, sì, sì. Vabbè, dai, però non vale, questo cambiamento non concerne il mercato di attuale, quindi va per l'altro quando faranno il cambiamento.
L'osservazione di Daniele è corretta, cioè nel senso che un po' confliggono cioè questa norma introdotta dalla FIGC.
Adesso io faccio il paradosso, scusami Stefano. Il Como, che ha una proprietà molto molto ricca, avendo dei fatturati bassi, non potrà fare mai degli investimenti per competere con le prime della classe, se non sporadicamente, se non investendo su un progetto, su dei giovani, che però se tu li valorizzi poi sei costretto a vendere, come ha fatto spesso l'Atalanta, anche sei costretto a vendere, che poi non rientri più con gli stipendi che vanno a salire.
Comunque quello che c'ha in maniera chiara, prima ha descritto Marco,
valenze fittizie, altre cose per sistemare questi indici,
sul concetto base di fondo. Cioè tu hai fatto una domanda giusta, che le domande migliori sono quelle che poi si fa la gente da casa,
perché si fanno quelle la gente, capito?
Io prima mi sono permesso di dire, semplifichiamo, però insomma Marco è stato bravissimo. Quando tu dici ma come, il debito è più grande e sei avvantaggiato, è così, ma come con una banca.
Lo so,
è la stessa cosa, e quindi
è una cosa
allucinante.
Poi dopo succede come in Francia, che prende nell'1 mandano
Serie B. Aggiungo un altro appendice, cioè il fatto che, per esempio, stiamo parlando adesso oggettivamente, dobbiamo essere sereni, distaccati, non farsi prendere il discorso di pancia. Cioè, lo Tito, che in 21 anni di Lazio è stato così oculato, è un sistema perverso in cui è un ossimoro, quella, una contraddizione. Cioè il debito virtuoso, vivi in un sistema di debito? Alla fine, pure se sei il più grande risparmiatore oculato, dice oh ci sono spifferi, metti, ci caschi dentro, ti ci fanno cascare dentro, perché è un sistema malato. E quindi tu stai attento a tutto, appena fai, scusatemi il termine, una stronzata, la paghi ed entri pure tu nella classifica dei debitori. Ma noi ci dobbiamo interrogare, è un sistema, cioè l'UEFA, la FIGC, le cose, è un cola pasta. Adesso, ma Marco lo puoi dire, cioè ci sono buchi dappertutto, ma anche magari Marco, che è più ferrato di noi, ne conosce tante altre, magari non le fa sapere alla gente perché ancora non è il momento e magari deve approfondire ancora di più, o no Marco? Perché no, diciamo, secondo me stanno tutti nella stessa barca, non c'è una società che è virtuosa, che c'ha un bilancio in cioè, pochi, ma così, quante ce ne sono?
Poche, ce ne sono poche, e sono virtuose. C'è un sistema che in linea di massima non riesce a tenere banalmente i costi in linea con i ricavi, anche quando i ricavi sono molto alti. Nel caso della Lazio, l'oculatezza certamente di Lotito è un merito. Il problema è che il fatturato della Lazio, quindi i ricavi e quindi il perno di un bilancio, è rimasto per anni inchiodato sotto i 100 milioni.
Esatto.
E questo, quando la Lazio evidentemente ha cercato di prendere magari dei giocatori,
di allargarsi,
di allargarsi o meno, ha contratto evidentemente dei debiti a breve.
Però appunto te stai rinforzando quello che dico io, un sistema in cui dice amico mio, devi spendere, non puoi fare il salvadanaio perché il tuo fatturato è troppo poco per stare in questo sistema, allora devi alzare l'asticella. Almeno nel momento in cui tu la alzi e vanno male le cose, diventi un debitore come gli altri.
Il rischio è questo, non avendo quelle leve stadio che ti consentono di aumentare i ricavi in maniera sistemica, per cui dipendi dalle qualificazioni Champions, dipendi dalle plusvalenze, e che non sempre riesci a fare vendendo giocatori importanti, perché non sempre riesci a valorizzarli e non sempre poi riesci a rimpiazzarli, e quindi per i club purtroppo di fascia media, e in Italia ne abbiamo tanti, la chance di crescere e diventare quantomeno club di una fascia medio-alta, queste chance sono sempre più scarse, se non quasi nulle ormai, per come è stata strutturata l'industria del calcio europeo e aggiungerei anche mondiale, considerando che siamo in tema di mondiale per club.
Senti, invece l'ultimissima, per quanto riguarda la Roma, so che entro il 30 giugno deve fare queste plusvalenze del valore di 10 milioni.
Sì, la Roma è un altro parimani, che nel senso che la Roma ha sottoscritto un settlement agreement con la UEFA per entrare del deficit eccessivo che ha accumulato in questi anni, in particolare negli anni della pandemia, questa serie di paletti graduali che anno dopo anno la Roma deve rispettare, e che per esempio l'anno scorso non ha rispettato, anche se di poco, con quella mini multa da 2 milioni che ha avuto, fa sì che la Roma sia oltre quel limite, che di 60 milioni di deficit, non di debito, perché ho letto spesso di deficit, cioè il rapporto entrate e uscite, non riguarda la parte patrimoniale, e appunto per questo entro il 30 giugno deve fare una plusvalenza per stare dentro questi paletti, perché altrimenti la UEFA può ulteriormente sanzionare il club dentro questo percorso, che terminerà l'anno prossimo.
Vediamo come agirà, perché ci sono ancora dei giorni per effettuare, insomma, queste
entro il 30 giugno. Il
30 giugno. Giovanni, vuoi aggiungere? Vai.
Una
approfittiamo ancora un minuto e poi salutiamo Marco, dai.
Nel caso non riesca a rispettare questo paletto dei 10 milioni, a quanto ammonta l'eventuale multa? Si può già quantificare un'eventuale multa da parte dell'UEFA? E dopo queste due sessioni, quella di giugno e quella di gennaio prossimo, dall'estate prossima, cioè, la Roma concretamente è libera sul mercato o deve rispettare altre indicazioni?
No, allora la multa sarà sicuramente. Sarebbe sicuramente più o meno l'ordine di quella già ricevuta, qualcosina in più magari, dipende appunto dallo sforamento, in questo caso di 10 milioni. E per rispondere alla seconda domanda, l'anno prossimo termina questo settlement agreement quadriennale, quindi dipenderà se dal fatto appunto di aver rispettato fino in fondo il percorso di rientro. Purtroppo la Roma ha avuto dei deficit molto molto alti in questi anni, difficoltà importanti, e quindi il tema sarà quello di verificare alla fine del quadriennio se tutti i parametri posti dalla UEFA saranno rispettati, posto che la UEFA ha già dichiarato che avrà un certo tipo di tolleranza verso, quindi, sforamenti minimi. E in questo senso bisognerà capire come si evolverà la prossima stagione, che tipo di mercato verrà fatto quest'anno in termini di esposizione e di soprattutto di impegni finanziari sugli ingaggi e gli ammortamenti. Su questo la Roma dovrà essere molto attenta, perché diciamo tra le tre italiane che hanno fatto gli accordi, cioè le quattro italiane considerando Juve, Inter e Milan, è quella, diciamo, che è la condizione più complicata.
Anche perché una multa già l'ha pagata in passato, no Marco? Se non sbaglio.
Sì, l'anno scorso i 2 milioni che ricordavo, che sono state diciamo frutto di uno scostamento lieve, secondo il comunicato che ha fatto la UEFA. Ora non so lieve se 10 milioni sono lievi, come anche quest'anno, e quindi se la multa sarà la stessa, dipende da quel tipo, da quale tipo di sanzione la UEFA vorrà applicare in rapporto al parametro, perché i parametri sono diciamo decrescenti anno su anno per arrivare verso il pareggio di bilancio.
Va bene. Marco, noi ti ringraziamo per l'attenzione che ci hai prestato, quindi
grazie Marco.
Grazie. A presto, grazie, e buon lavoro a Marco Bellinazzo. Rimaniamo ancora veramente un paio di minuti. No, io rimango perplesso.
Ma tu hai fatto la domanda principe, cioè quella che da casa, l'avevo sulla punta,
no, perché sennò facciamo tutti i fenomeni, no? Parliamo,
ma no, ma se non capiscono niente da casa, eccetera, Marco, no, perdonami, no,
io rimango,
ma non capiscono niente, cioè come mai uno che ha un debito di un miliardo di euro non gli fanno, perché non lo deve negli anni, dove vai?
È una cosa assurda, però questo, se tu ci pensi, no? Cioè ci sono società che
è così,
però sì, però è una cosa assurda, nella mia concezione rimane assurda
pure per me, certo.
Perché se io cerco di tenere un bilancio inattivo dovrei avere dei premi, o comunque dovrei essere facilitato. Se poi tu mi dici no, siccome hanno fatto un debito dei 200 rotti milioni per x anni,
esatto,
e quelli sono premiati, allora veramente facciamo tutti i debiti, facciamo tutti i bond, facciamo tutto a buffo così, tanto. E questo,
no, l'unica cosa, non sono ferratissimo, perché
fare un po' ribellare, al di là di aversela con Tizio Caglia e
l'avremmo potuto chiedere a Marco, a Bellinazzo, però allora queste sono le norme introdotte della Federcalcio, sì. Poi ci sono quelle dell'UEFA, insomma alla fine si parli, no?
Sì, ma...
cioè che semplificano un po' la situazione, che ci sia soltanto, ci sono tre norme in cui tu ti puoi riconoscere se sbagli,
ma sì, perché poi
no,
insomma...
che per quanto riguarda il campo del mercato, diciamo interno, ci sono tre paletti, tre parametri da rispettare. Per quanto riguarda invece il mercato, c'è l'UEFA che incombe, che sta lì con
cioè, però un po' uniformare,
esatto,
no?
Sì, quello che diceva Rosati prima,
se no invidiamo tutte le squadre a fare debiti,
ma è qui, ma, oh, cioè, ma io ho lanciato la provocazione, ma tu dimmi una società,
a debiti, Giovanni, bond, forse magari plusvalenza fittizia, che
Giovanni
frega?
È più preparato di noi, ma te dimmi tra B, C e A quanti,
allora, ma roba da matti,
quante società sono?
È questo che dovremmo combattere. Invece
col bilancio a posto, credo quasi nessuno. Credo quasi nessuno.
Andiamo avanti. Tanto voglio dire, il calcio è un mondo tutto suo, tutto strano, tutte regole insomma particolari.
Stefano, bilancio a posto, ti posso fare un esempio vicino a casa del Frosinone. Ne ha parlato proprio ieri Stirpe in conferenza stampa.
Te credo, è immobile.
È una delle poche eccezioni.
Sì, no, certo, non spende 100 euro all'anno. O no?
No, però,
bravo, però voglio dire. Però lo dito pure, ce l'ha spiegato Beninazzo. Sta cosa fattura troppo poco. Che vuol dire? Ma se non voglio. E invece no, il sistema fatturare. Dice: sì, oh, tirò fuori i soldi per stare al banco. È come se noi giocassimo a poker con una posta. Guarda, devi alzare la posta, se no non ti puoi sedere al tavolo. Questo dice praticamente. Sistema un po' perverso, demoniaco. Che ti...
un sistema perverso,
fatto per debitori.
No. No, bisogna
fatto per debitori, io non è fatto per creditori oppure per chi è linea.
Bisognerebbe prendere l'esempio dai grandi club che fanno un sacco dei debiti. Facciamo, dico, a questo punto è meglio prendere esempio da loro. Tanto non fanno niente qui, non è come Francia che ti mandano in Serie B, se fai questo, no? Boom, vai giù.
Per quanti? Per 172 milioni di debiti?
175. Da 500 a 175, l'hanno
detto. E tu dici che... Diciamo in giro per la Serie A c'è sta qualcuno che ha 200 milioni di debiti? 300, 400, qualcuno?
Non c'è sta?
No, dico...
No, per carità. Quanti pagano a 4 anni, a 5 anni, a 6
allora
anni?
Vedi che...
te frega? Via così, andiamo avanti.
Se invece se fai la politica del zio dello zio Arduino e dici guarda, non puoi fare lo zio Arduino, il sistema zitti, è molto più complesso.
Guarda, una sola cosa aggiungo a questo. Non credo però che di questa situazione... sia all'oscuro Sarri, quindi qualcuno fa passare adesso che Sarri è sorpreso e che
vabbè,
quindi a me mi sembra
te
un po'...
dici che adesso ha firmato mo ci ripensa perché e rinuncia quanto ha firmato
qualcuno adesso
rinuncia i soldi.
Ma lui sapeva tutto, anche perché nella sua prima chiacchierata che ha fatto al Castiglione della Pescaglia, che cosa ha detto? So benissimo che mi dovrò incazzare per il mercato, e quindi ha accettato sapendo di conoscere
quella
situazione. Va bene,
grande Giovanni.
Giovanni, ti salutiamo e ti ringraziamo come sempre del contributo. Grazie a Giovanni Giuliani, a presto. Allora, ci fermiamo, facciamo un piccolo break e torniamo.